Davide Giacalone, buongiorno e bentornato.
Buongiorno, bentrovati.
Giornata di lavoro per te, Davide, che insomma sei a Roma, non che le altre non lo siano, perché insomma tu garantisci la copertura 24
ore su
24.
E poi in quel momento a Milano siete assolutamente in vacanza, complimenti.
Esatto. Allora, proprio di lavoro, per certi versi si parla oggi in apertura di questa rassegna stampa. Dalla prima della stampa: il sindacato sfida Draghi, sciopero. Questo è il titolo di testa, CGIL Will in piazza il 16, la CISL si sfila, il premier dice protesta immotivata. La stampa ci ricorda il precedente, risale al 2014, quando CGIL e Will scioperarono contro il Jobs Act. Nel mirino le scelte del governo su pensioni, fisco e lavoro. A te, Davide.
Scusate, la, diciamo così, la notizia dopo diversi anni è che si divide il sindacato. Questa poi è la cosa significativa. La parte che decide di convocare lo sciopero generale, cioè fermare l'intero paese il giorno 16, e cioè la CGIL e la UIL, per quanto uno possa leggere con attenzione le cose che hanno scritto, in buona sostanza quella convocazione è parte della loro identità di protesta. Cioè, noi ci siamo perché facciamo lo sciopero generale, anche perché sono giorni che ci giravano attorno a questa convocazione. La CISL non è che dice noi non siamo sindacato, non veniamo allo sciopero generale, dice ma nelle cose che ci ha proposto il governo qual è il punto sul quale la rottura è così profonda da convocare uno sciopero generale? Poi ci sono tutte le considerazioni che seguono sul fatto che sai, il 16 dicembre di un anno che si concluderà con una crescita del 6,3-6,2 del prodotto interno lordo, con il lavoro di lavoratori dipendenti che, benché con contratti a tempo determinato, hanno superato quelli che c'erano prima della pandemia, cioè prima del 2020 per intenderci. E quindi ci sono più contratti oggi, sebbene con un numero considerevole di tempo determinato, mentre le partite IVA, cioè gli autonomi, quelli che non hanno sindacato, non sono presi, sono crollati e non si sono ripresi. Cioè, se avessero loro un sindacato, cioè noi, scusate, sarei parte della categoria, probabilmente, diciamo, ci sarebbe qualche elemento per protestare. Ma allora il resto, poi tutto è perfettibile, tutto si può ragionarci, però assomiglia a una convocazione data, fatta per ribadire un'identità più che una piattaforma di rivendicazioni.
Rimaniamo sulla prima pagina della stampa, ci sono poi tutta una serie di altri temi, altri titoli, approfondimenti, due interviste, una a Matteo Renzi che lancia il terzo polo, il buonsenso è al centro, e poi l'altra a Tridico. Salario minimo lo chiede anche l'Europa, è un'intervista al presidente dell'INPS che sarebbe soddisfatto di questo via libera dato dall'Unione Europea e dice vorrei che il 2022 fosse l'anno del salario minimo. Rimaniamo in tema lavoro anche qui.
Sì, ma via libera, ma di che? Ma sta scherzando? Qui si gioca sull'ignoranza o sulla disattenzione di chi legge o ascolta, essendo stato Tridico, tra l'altro, uno dei teorizzatori del reddito di cittadinanza, e cioè il reddito di cittadinanza, il salario minimo. Vedi, tutta l'Europa vuole il salario minimo. Sono manco lontano parenti, però, ma neanche da lontano. Il salario minimo riguarda chi lavora. Il reddito di cittadinanza riguarda chi non lavora. È chiaro questo? Cioè, sono mica la stessa cosa. Apre l'Europa. Ma stanno scherzando anche su questo. Il salario minimo c'è in molti paesi europei. E non è che riflette necessariamente il salario. Per esempio, in Lussemburgo il salario minimo, cioè vale a dire quanto al minimo deve essere pagata un'ora di lavoro, è 12,38 euro. In Lettonia è 2,54 euro, ma non è che questo enorme divario tra i due salari minimi poi rispecchia lo stesso divario nei salari reali. Quello è una determinazione per legge di quanto si paga al minimo, punto. Molti sindacati sono in giro per l'Europa contrari, perché dicono scusate, ma anche sia i sindacati operai che i sindacati datoriali, perché ritengono che la fissazione della paga minima per ora finisce col togliere autonomia alla contrattazione sindacale. Può essere, può non essere, ma quello che sicuramente non è, certamente non è, anzi quello che è un imbroglio è far credere che il salario minimo e il reddito di cittadinanza siano in qualche modo la stessa cosa, ma manco per idea.
La prima del Sole 24 Ore, OCSE, pressione fiscale aumentata al 42,9% in Italia, di 9,4 punti più alta della media, notizia ripresa in apertura delle pagine economiche del Corriere della Sera. L'OCSE: in Italia più tasse della Svezia, ma il Fondo Monetario Internazionale loda Roma, riforme giuste. C'è da capire, Davide, e lo chiediamo a te, se pesi di più la carota o il bastone.
No, ma soprattutto il prima e il dopo. Cioè, le riforme sono arrivate dopo quella misurazione. La misurazione è precedente ed è relativa al 2020. Nel 2020, in recessione, c'è stata una gara, diciamo così, a ribasso. Essendo sceso il prodotto interno lordo, mentre la macchina fiscale è come un treno senza freni, cioè fino a quando non finisce il binario continua, se c'è la discesa continua a avanzare, questo ha provocato il fatto che è aumentata la pressione fiscale misurabile in Italia in rapporto al prodotto interno lordo, ma è aumentata dello 0,5, non è che poi sia aumentata di... E questo cosa significa? Che era già altissima prima, cioè non c'è questa notizia clamorosa, era già altissima prima. Certo, quando uno la mette dicendo abbiamo superato la Svezia, uno dice che bello. Teniamo presente, diciamo, che sul podio noi siamo su un podio che, insomma, sarebbe bello non salirci, insomma, diciamo, su questo patibolo, per essere più precisi, siamo al quarto posto. Allora, prima la Danimarca, che ha una pressione al 46,5%, poi c'è la Francia, quindi il Belgio e noi. Il punto però, vedete, non è solamente quello di misurare la pressione fiscale in rapporto al PIL, cioè quanti soldi mi togli, lo Stato mi toglie di quelli che produco nel corso dell'anno, complessivamente intesi, cioè come sistema produttivo. Il problema è capire cosa ci fai con quei soldi. Ecco perché il rilievo del Fondo Monetario Internazionale è fondato, occhio alla spesa. Cioè dipende da cosa tu ci fai con quei quattrini. Noi in Italia, per esempio, ce ne lamentiamo un giorno sì e l'altro pure, però riceviamo mediamente, che poi ci sono delle cadute locali veramente intollerabili, ma mediamente un servizio sanitario di buon livello, di ottimo livello rispetto alle condizioni in cui sono i sistemi sanitari. Quindi quei soldi sono spesi bene. Poi riceviamo anche una serie di altre cose che francamente sono al di là dell'intollerabile, e quelli sono spesi male, ma non è dal punto di vista della contabilità, non fa differenza, e dal punto di vista del servizio che ricevo come cittadino, che fa e come se fa un'enorme differenza. Quindi noi nei prossimi tempi, che potremmo misurare anche in anni, non assisteremo a un crollo della pressione fiscale. Sarebbe bello averla al 33%, ma non si può, cioè non esiste, non entra la contabilità. Ma se vuoi arrivarci a far scendere la pressione fiscale, ricordati di fare scendere la spesa pubblica corrente, se no non ti scenderà mai, per il semplice motivo che se fai buffo poi devi pagare il costo. Buffo sarebbe debito.
Allora,
è chiaro ai più.
Sì, sì, l'hanno intuito, quanto anche dal senso della frase. Si parla quasi ovunque dell'arresto di Ferrero. Andiamo sulla prima del Corriere, dove c'è la fotonotizia: lascia la presidenza della Sampdoria, la società non è coinvolta, l'arresto di Ferrero, bancarotta. Lo troviamo ovviamente anche su altri quotidiani, sulla Stampa, sulla Repubblica, ovviamente su tutti gli sportivi, perché appunto ci sono varie versioni, ma insomma Ferrero shock per la Gazzetta dello Sport, ma anche arrestato Ferrero, si dimette, su tutto sport, insomma è chiaro, è una notizia che ha fatto molto discutere nella giornata di ieri, e vorremmo un tuo commento, Davide.
Ma sapete, Ferrero, no, scusate, ma noi terroni quando arriva il fresco
un attimo, tutti si allontanino da te, se ti scappa il colpo di tosse.
Sono da solo, assolutamente. Allora, Ferrero è diventato famoso, diciamo così, ha avuto accesso al grande pubblico con l'acquisto di una squadra di calcio, questo gli ha aperto anche gli studi televisivi, che lui ha abitato con estro e non senza provocazioni, anche senza, non senza il gusto del, dello spettacolo. E quindi c'è naturalmente chi lo ha simpatico, chi lo ha molto antipatico, eccetera. Tutto questo non c'entra però assolutamente niente con le questioni penali. Niente, zero. Cioè, quello che viene con il reato presupposto, che non è manco imputato perché l'hanno indagato, lui e quant'altri sono coinvolti, il reato presupposto è bancarotta. Se non ho capito male, perché il mandato di cattura non l'ho letto, ma insomma sostanzialmente gira attorno a bancarotta. Un reato come bancarotta gira attorno a che cosa dal punto di vista delle indagini? Ai bilanci, alla contabilità, alle partite fiscali, no? Bancarotta, se io l'ho fatta, poi vedremo nel corso, diciamo, se l'ho fatta proartatamente e ho preferito per esempio prendere i soldi per me anziché pagare i creditori, anziché pagare il fisco, poi alla fine diventa bancarotta fraudolenta con falso in bilancio. È un reato molto grave perché inquina la vita pubblica. Però quando le prove di un eventuale reato, perché questo lo stabilirà il tribunale, non lo stabiliscono i giornali, sono documentali, io mi chiedo, ma l'arresto cautelare è per cosa? Per evitare che i coindagati si parlino fra di loro relativamente al reato presupposto di falso, di bancarotta? Beh, ma se dovevano parlare fra di loro è un pezzo che si sarebbero parlati, per non inquinare le prove. E per una volta che hai sequestrato tutte le carte relative, cioè che altre prove vuoi inquinare? Ti scapperà all'estero e già non ci sarebbe più nessuno. Le indagini migliori, le indagini buone, sono quelle che si concludono con l'arresto del condannato, non quelle che iniziano con l'arresto dell'indagato. Posto ciò, sono reati molto gravi, ma spetta al tribunale stabilire se c'è o no.
Dalla prima del Messaggero: scrivono male, le aspiranti toghe bocciate in massa, solo 88 partecipanti al concorso su 1500 hanno superato la prima prova per entrare in magistratura. Davide.
Sì, un quadro desolante. Devo dire che parlai una volta con un magistrato, ottima persona, di grandissimo livello culturale, tra l'altro scrittore, quindi insomma, a scrivere, cioè, aveva superato questo esame nella vita, e il quale mi aveva detto di essere stato chiamato a far parte della commissione per gli esami di abilitazione degli avvocati, quindi diciamo l'altro gruppo delle toghe. Ci sono i magistrati, ci sono gli avvocati, mettono la toga entrambe. E che si era trovato in grande imbarazzo lui e la commissione, perché i compiti non erano compitati nell'idioma nativo, cioè, o meglio, forse erano compitati nell'idioma nativo della famiglia da cui venivano questi qui, perché non erano in italiano. E io ho domandato: e cosa avete deciso di fare? E beh, ma insomma, che potevi fare a quel punto? Si erano già laureati, non potevamo mica comunicargli a quell'età e in quella condizione che erano degli analfabeti. Io capisco l'imbarazzo quando si arriva a concorsi di questo tipo, però il punto per me è un altro. Ma se tu non riesci a scrivere in italiano, ma veramente vuoi cercare di convincermi che hai capito quello che c'è scritto nella legge? Secondo me non è possibile. Cioè, tu hai fatto una università, un corso universitario, facendo gli esami senza avere mai frequentato i corsi, senza avere mai scritto una riga, hai assemblato una tesi che nessuno ha mai letto, e gli esami avevano un andamento sostanzialmente mnemonico, con l'esaminatore che non è detto fosse più acculturato dell'esaminando. Detto ciò, tu lì devi mettere le mani nella scuola media superiore, perché noi fino alla scuola media andiamo bene, dobbiamo mettere le mani nella scuola media superiore, perché quando arrivi con dei problemi seri al congiuntivo, che cerchi di curare mettendo le gocce negli occhi, è un problema che si sarebbe dovuto risolvere alla scuola media superiore, non certamente all'università, e all'università. Perché io mi ricordo che quando ho cominciato il corso di matematica per economisti all'Università di Roma, il professore è arrivato alla lavagna, eravamo in otto, non è che fossimo 8.000, allora la lavagna ha scritto un'equazione, ha detto, si è girato e ha detto, era facile, quando, chi è che vuole venire a risolverla? Siccome nessuno ha alzato la mano, ha detto perfetto, qua poso il gessetto, qua c'è il mio assistente, ricominciate dalle equazioni di secondo grado, quando avete finito ci vediamo, perché se la scuola non vi ha assistito qualcuno deve pur rimediare.
Senza dubbio, grazie davvero a Davide Giacalone anche per le riflessioni di oggi, gli approfondimenti. Torniamo domani come sempre intorno alle 7:10, buona giornata.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Questo è uno spazio che vogliamo dedicare a uno dei prodotti italiani più amati in Italia e nel mondo, il nostro vino, con grandissime differenze di colori, di sapori, di zone, di territori, e lo vogliamo fare con un'esperta che ha da poco pubblicato anche un testo, l'ultimo, in realtà ne ha già scritti parecchi. Questo si intitola Custodi del vino, storie di un'Italia che resiste e rinasce. Lei è Laura Donadoni, la ringraziamo per essere con noi, buongiorno e benvenuta su RTL, Laura.
Buongiorno Giusy, buongiorno Enrico, grazie per avermi ospitata, insomma.
Buongiorno, grazie a te. Allora, ci sono molti modi per girare l'Italia, che è bellissima. Tu hai scelto di farlo attraverso le storie di persone che appunto fanno rinascere i territori proprio con le loro storie, con le loro esperienze quotidiane.
Esatto, più che un libro sul vino è un libro sugli esseri umani, perché effettivamente nel lungo viaggio che ho percorso lungo l'Italia, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, ho cercato di focalizzarmi sulle storie umane che ci sono dietro i bicchieri e le bottiglie, per riuscire a portare un po' di ispirazione anche ai giovani che vogliono magari dedicarsi a questo settore. Quindi è un libro che racconta il viaggio, racconta l'economia, racconta la società, racconta diciamo la determinazione di chi crede che il vino possa essere uno strumento di rilancio del nostro paese, perché effettivamente così, l'Italia è il paese più biodiverso al mondo per quanto riguarda il numero di vitigni coltivati e il numero di vini prodotti, quindi è davvero una nostra ricchezza. Sì.
Quindi dico, al di là di vino e vitigni ci sono poi altri protagonisti, appunto le persone che tu racconti attraverso questo viaggio. Ci vuoi dire un po' con quale criterio hai selezionato le storie che hai raccontato?
Ok, allora il libro è strutturato sulle 20 regioni d'Italia, quindi avrete dei capitoli con le 20 regioni. Ogni regione è aperta in realtà da un cicerone, da un ambasciatore di quella regione, che non c'entra nulla con il vino, perché ho voluto introdurre anche queste figure per cercare di mettere le persone a proprio agio, perché spesso parlare di vino può sembrare difficile, ostico, anche quando si va al ristorante si cerca di ordinare il vino giusto, a volte si è un po' intimoriti da questo mondo, no? Dal linguaggio che ha questo mondo. E invece ho voluto dedicare appunto l'inizio di ogni capitolo a un personaggio famoso che non c'entrasse nulla col vino e che ci raccontasse un po' la sua esperienza con questa bevanda magica. E quindi ci sono vari personaggi, da Bruno Pizzul per il Friuli Venezia Giulia, da Antonio Caprarica per la Puglia, eccetera, eccetera. E poi ogni capitolo è strutturato in questa maniera. Ho scelto una regione vinicola che secondo me è emergente e promettente in quella regione, e sono andata a intervistare i vecchi produttori e i giovani, ovvero l'ultimo arrivato, chiedendogli come mai ha deciso di investire, magari spesso di cambiare vita, di dedicarsi al vino, e la memoria storica di quel territorio. Quindi è strutturato così.
Per fare luce anche un po' su quello che è il ricambio generazionale, no? Sempre nel segno delle tradizioni che sono le più belle e continuano. Allora, i nomi, insomma, li hai già fatti tu, ci hai citato Bruno Pizzul correttamente, poi c'è Paolo Cognetti, c'è Enrico Bartolini, leggo Mario Tozzi per il Lazio, Gino Sorbillo per la Campania, c'è anche il nostro presidente Lorenzo Suraci
per la Calabria.
Esatto,
per la Calabria.
Senti, ma mi veniva un'idea, no Laura, potremmo spedire il tuo libro in un pacco natalizio con un bel fiocco a quelli del Prosek in Croazia?
Beh, magari sì, così magari fanno un po' anche una cultura sulle denominazioni italiane, no? Beh, sì, sicuramente. Tema, tra l'altro, il vino è proprio quella bevanda, quel prodotto che è molto territoriale, cioè più del 90% delle nostre denominazioni sono legate a un luogo, a un territorio, quindi è impossibile produrre Barolo fuori dall'Italia, non si può delocalizzare. Esatto. Il vino è proprio quel bene che ci appartiene nel profondo.
Ecco, Laura, tra l'altro lo ricordiamo, diciamo che esporta il nostro vino negli Stati Uniti di fatto, no? Un po' come tuo core business.
Io promuovo il vino italiano negli Stati Uniti, quindi cerco di far innamorare gli americani del vino italiano. Sì. E è un'impresa facile.
Sì, infatti, stavo dicendo, ti piace vincere facile, e solo così, esatto. In una battuta ci dobbiamo salutare, qual è il più amato dagli americani?
Purtroppo abbiamo già citato il nostro contendente, ma il vino più importato negli Stati Uniti ormai da tre anni è il Prosecco. Quindi gli sparkling wine in generale, poi abbiamo i grandi classici, l'Amarone, il Chianti, sicuramente vanno molto bene, il Brunello di Montalcino, i nostri Baroli, sono ottimo, i vini ottimo che vanno per la maggiore.
Occhio, quindi insomma segnatevi bene il nome, fate lo spelling Prosecco, quindi diffidate
Prosecco
delle imitazioni.
Prosecco con la O finale, eccoci.
E dei nomi simili. Allora, ricordiamo il tuo libro, Custodi del Vino, storia di un'Italia che resiste e rinasce, edito da Slow Food, lo trovate in libreria. Grazie davvero per questo bel viaggio, per questa anteprima, perché il viaggio vero lo trovate nel libro. A Laura Donadoni, grazie per essere stata con noi, un abbraccio, buon
lavoro. Presto,
grazie a voi, buon tutto e buon vino
naturalmente. Beh, ha trovato due giusti tra l'altro, no?
Figurati.
Don Antonio, buongiorno.
ciao, senti, mi è arrivata una frase bellissima.
Bene,
vai.
Che vi dico, senti, tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini.
Oh, che meraviglia,
bellissimo.
Le stelle, i fiori e i bambini.
E i bambini,
le tre cose del paradiso. Bello. Grazie, grazie Don.
Che gli sono rimaste. Ciao.
È venuto a trovarci il direttore dello Spallanzani di Roma, il professor Francesco Vaia, lo stiamo collegando proprio in questi istanti, grazie ai nostri registi, Enrico Aristarco e Pio Ingegno, che si occupano tutto dietro le quinte. Buongiorno professore, grazie per essere con
noi.
Eccola, grazie mille. Allora partiamo subito dalla notizia che con l'apertura ieri, in vigore da ieri, il nuovo regolamento che prevede il Super Green Pass in molti ambiti. Le chiediamo subito se da un suo punto di vista queste misure sono sufficienti.
Guardi, io guardo sempre con tristezza ai numeri quando ci sono questi paletti, il Super Green Pass, Green Pass rafforzato, come lo si può chiamare, eccetera, aumenta la ressa negli hub vaccinati, le persone si vaccinano di più. Francamente è una cosa che accade, a me dispiace molto, preferirei che gli italiani fossero convinti, persuasi dai numeri, dalla scienza, però da tecnico dico, è importante vaccinarsi. Ora, se questi strumenti servono per aumentare appunto il tasso di vaccinazione nel paese, bene, mi farebbe piacere, un'altra cosa appunto, insomma, mi farebbe piacere che fossimo tutti persuasi. Ho sempre detto che noi dobbiamo portare avanti la politica del sorriso, del convincimento, di portare famiglie da nostre parti. Non mi piacciono gli esercizi muscolari, però prendo atto che queste cose funzionano.
Certo. Allora, professore, sa che in queste ore le preoccupazioni degli italiani sono e rientrano nel rapporto tra il vaccino, la terza dose, il vaccino in generale e le varianti, sia la Delta, che ormai portiamo con noi da un po' di tempo, ma soprattutto la Omicron. Abbiamo evidenze scientifiche da questo punto di vista?
Allora, questa narrazione bisogna cercare di portarla in termini giusti. Io non capisco, tante persone, anche illustrissime, parlano senza avere probabilmente conoscenze dei dati. Allora, noi abbiamo rapporti costanti con i colleghi che hanno isolato il virus con la variante Omicron. Cosa ci dicono i colleghi dell'NASD, i colleghi sudafricani, la collega Gothenburg che ha isolato? Ci dice che questa variante Omicron probabilmente sostituirà la variante Delta in Sudafrica, cosa che è accaduta normalmente, no, in questo ciclo, e che forse accadrà anche in futuro. Cioè ci sono delle varianti, il virus muta e poi questo sostituisce l'altro, è accaduto con la Delta rispetto all'Alfa, l'Alfa rispetto al virus originario di Wuhan, eccetera. Questo è quando si dice maggiore contagiosità, è un virus nuovo, quindi essendo un virus nuovo non è... A noi quello che interessa è che non sia un virus escape, cioè che non sfugga al vaccino. E sembrerebbe che almeno in Sudafrica, dove i dati ovviamente sono più attendibili, essendo lì prevalentemente ormai il virus, non sfugga ai vaccini attualmente in uso.
Ma professore, le chiedo questo, ma abbiamo sbagliato approccio con la variante Omicron? Cioè ci abbiamo aperto i giornali e poi in realtà ci hanno detto, hanno un po' ridimensionato la questione, ci hanno detto che in realtà veramente i sintomi sono quelli di un'influenza?
Io credo che gli allarmismi, lo dicevo prima, non facciano mai bene. La mia narrazione dall'inizio è sempre stata questa, no? Attenzione, guardiamo prima di sparare in prima pagina attenzione a Omicron, oddio siamo una variante pericolosissima, anche perché i dati, ribadisco, non ci dicono di una maggiore patogenicità affatto. Devo anche dire però per correttezza che i colleghi sudafricani ci hanno anche detto che essendo lì un tasso di vaccinazione ben al di sotto di quella italiana, probabilmente, sì, se dico probabilmente, questo è, dipende molto anche dall'età, cioè l'anagrafe africana e sudafricana, insomma, è molto giovane l'anagrafica, lì c'è un'età media di 25-26 anni. E siccome io ho sempre detto, ribadisco, soprattutto in questa fase, è importante ricordare le cose che uno ha detto in tutto il periodo, io ho sempre detto e ribadisco che questo virus è assolutamente prepotente con i più fragili, con gli anziani, con i malati, ma è debole con
meno
i più forti,
con i più forti.
Giovani.
Certo.
Questa è la verità, bisogna sempre tenerlo presente.
Chiarissimo. Professor Vai, abbiamo ancora un minuto, ma è importante questo. Sì. Le persone cominciano a seccarsi un po' sulla questione, si sta già parlando di quarta dose, addirittura forse di quinta. Sì. Dobbiamo un po' essere chiari su questo.
È grave,
no?
Gravissimo anche questi annunci, molto molto gravi. Molto gravi parlare di quarta e quinta dose. Siamo più onesti e più corretti. Cioè dobbiamo dire due cose, che probabilmente potremmo rientrare, intanto dobbiamo guardare oltre e secondo me dobbiamo cominciare a pensare di uscire da questa emergenza, uscendone dicendo che probabilmente faremo, così come per l'influenza, un vaccino annuale, ma attenzione, con un vaccino che sia aggiornato alle varianti che di man mano troveremo. Adesso noi abbiamo imparato questa parola, ma se noi dicessimo l'influenza varia, anche il virus influenzale varia, no? Non abbiamo mai detto facciamo un vaccino con la variante Y, adesso tutti abbiamo imparato questo, il virus questo come altri varierà, per cui faremo un vaccino annuale fino a quando non ci saremo accorti, boh, vedremo, gli over 60 più fragili, perché diciamo gli over 60 più fragili? Perché sono i più anziani, perché se ben ribadisco, certo, il principio di prima, che è più grave, è più prepotente con i più anziani e con i più deboli, ed evidentemente lo faremo over 60, ma attenzione, bisogna imporre alle case farmaceutiche da subito, faccio di nuovo mio l'appello della von der Leyen, che ha richiamato quanti, molti di noi avevano detto in questo, che bisogna aggiornare i vaccini.
E sulle dosi, insomma, è sbagliato continuare a contarle,
non
ci sta dicendo
dose, ma una dose di richiamo annuale. E il presidente Draghi prenda un po' di coraggio e faccia finire questa benedetta emergenza e facciamo un vaccino annuale.
Facciamo un vaccino annuale analogamente a quanto già avviene veramente per l'influenza. Grazie al professor Francesco Vaglia, direttore dello Spallanzani di Roma. Buona giornata, buon lavoro.
A presto.
Grazie a voi. Grazie.
Dicevamo che ci saremmo occupati anche di dati Istat. Ieri appunto l'Istat ha diffuso i dati relativi alle vendite al dettaglio negli ultimi mesi, tra l'altro certificandone un aumento, presumibilmente insomma per la prima volta dopo mesi, e quindi vogliamo parlarne, approfondire con il presidente dell'associazione Consumerismo, Luigi Gabriele, che è con noi. Buongiorno, grazie.
Buongiorno, Dalle.
Buongiorno. Allora, il dato che colpisce maggiormente, francamente, è il calo delle vendite online per la prima volta dal 2016. Come si interpreta questo dato certificato dall'Istat?
Ma oggettivamente è un po' difficile da capire questa tendenza, perché grazie alla pandemia negli ultimi 3 anni noi abbiamo avuto un'esplosione del commercio elettronico, come sapete, italiani chiusi in casa è il modo migliore per continuare gli acquisti. Ma questo denota certamente un cambio di abitudini repentino derivato soprattutto alla necessità di dover risparmiare da qualche parte, quindi magari gli italiani hanno deciso di rivedere le priorità, e siccome l'acquisto attraverso il commercio elettronico è sempre finalizzato soprattutto a prodotti non certo di prima necessità, ma i cosiddetti consumi straordinari, probabilmente hanno deciso di tagliare proprio in quella direzione, perché quando la coperta è corta ovviamente si aggiusta lì dove serve caldo.
Chiaro, però nel frattempo appunto forse per cambio d'abitudini sono aumentate le spese, diciamo, dal negozietto a negozio addirittura del 5-8%. Secondo lei come mai si è optato per questo negoziante, diciamo, fisico rispetto alla grande distribuzione? Altro dato emerso da Istat.
Ah, guardi, veramente più che cambi di abitudini, qua c'è un cambio di paradigma sociale da parte del consumatore nell'acquisto. C'è una tendenza stimolata anche molto da gruppi che nascono attraverso i social media, attraverso numerose attività sociali che vengono svolte dalle associazioni, a sostenere il commercio di prossimità, che è quel commercio che più degli altri ha avuto ovviamente delle grandi difficoltà durante quest'ultimo periodo. Quindi è come se sia tornata una verve un po' etica da parte degli italiani a cercare di orientare gli acquisti facendo anche un po' del bene, e quindi il modo migliore è certamente aiutare il negoziante che magari si conosce anche, quindi è una persona a cui si tiene particolarmente.
Ecco, Presidente, difficile invece immaginare quale possa essere l'andamento dei prossimi mesi, visto che sul futuro del commercio e non solo pesa l'incognita, la grande incognita dell'inflazione.
Ma guardate, noi stiamo passando un periodo veramente inconcepibile, chiunque sappia o scriva di economia difficilmente poteva immaginare quello che sta accadendo adesso, la cosiddetta tempesta perfetta. Crisi pandemica, crisi economica, crisi climatica stanno riscrivendo completamente tutto il modello economico-sociale. A partire dal 1 gennaio del 2022 sui consumi peserà una batosta terribile, che è quella dell'aumento incredibile dei prezzi dei beni energetici. Se ne parla tantissimo in questa settimana perché gli analisti come noi si sono accorti che il prezzo praticato in questo momento sul mercato all'ingrosso verrà ribaltato di pari passo sul consumatore finale a partire dal 1 gennaio. I conti che abbiamo fatto non sono certo conti che ci fanno vedere il sorriso, perché gli italiani o la cosiddetta famiglia tipo si troverà quasi a un raddoppio del prezzo per l'utilizzo dell'energia elettrica e del gas per finalità di riscaldamento o produzione di acqua sanitaria. Questo significa che ormai, essendo quasi 3.000 euro il costo medio, mi riferisco al costo medio di una cosiddetta famiglia tipo, per il consumo di energia e gas vorrà dire che ogni anno quasi due stipendi vanno soltanto
per questo
al pagamento delle bollette.
Certamente. Luigi Gabriele, in una battuta, visto non so se siete forniti di sfera di cristallo, come potrebbe essere questo Natale dal punto di vista dei consumi?
Ma magari più dimesso per quanto riguarda l'aspetto consumeristico del termine, in migliore qualità ed etico per gli aspetti legati alla sostenibilità, soprattutto quella di natura economico-sociale ma anche ambientale. Il paradigma ci deve portare a pensare che dobbiamo consumare meglio, né di più e né di meno. Dobbiamo consumare meglio ed evitare assolutamente gli sprechi che sono inopportuni.
Certo, e comunque delle feste segnate da dei rincari, no, che vanno a colpire le famiglie italiane, che devono trovare una soluzione, dal caro bollette in poi. C'è il prezzo del carburante che non scende, ormai è alto da mesi e mesi. Grazie al Presidente dell'Associazione Consumerismo, Luigi Gabriele, a presto e buon lavoro.
È con noi in studio questa mattina il giornalista, conduttore, da poco in libreria con le 10 cose che ho imparato dalla vita, Paolo Del Debbio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Giusy.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Paolo.
Buongiorno Enrico.
Come stai?
Bene, bene.
Abbiamo visto che a Dritto Rovescio, che è il tuo Dritto Rovescio, il tuo programma,
sì,
su Rete 4, hai fatto l'albero di Natale, hai augurato,
sì,
buone feste,
sì,
contro, no, quelle che sembravano delle regole,
sì,
che hanno fatto,
sì,
discutere.
Sì. Io, anche se mettessero delle regole europee, continuo a dire buon Natale a tutti, mi possono anche incatenare, imprigionare, fare quel che gli pare, io dico buon Natale a chi voglio.
A chi vuoi tu.
Ti
sottoponiamo intanto qualche questione, diciamo, di attualità, magari,
bene,
magari
bene,
la più stretta in assoluto, che è quella della corsa alla manovra, dell'approvazione della manovra finanziaria, e c'è il tema immediatamente dei sindacati che hanno proclamato uno sciopero.
Sì,
dacci un tuo punto di vista.
Hanno proclamato uno sciopero che se fosse stato solo sulle tasse io gli avrei dato ragione. Ma quando leggo che proclamano uno sciopero perché nella manovra è dato poco ai giovani, alle donne, al lavoro, proclamano uno sciopero volendo peggiorare quello che la manovra fa già, cioè con pochi soldi vanno concentrati in una cosa, perché se tu li sperdi come ha fatto sta manovra, per cui alla fine il lavoratore, quello proprio che piglia poco, ci avrà un guadagno di 30-40 euro al mese sulla busta paga, ma a che serve? Non servirà a nulla. E se oggi che ci vorrebbe una ripresa dei consumi forte, ci vorrebbe mettere più soldi in tasca ai consumatori. E invece questa manovra, ancora una volta, delle tasse non ne fotte nulla a nessuno.
Senti, è entrato in vigore ieri il nuovo Green Pass, no? Green Pass rafforzato,
sì,
la nuova certificazione,
sì,
verde per fare molte cose. E come vedi il tema dei controlli, che quello, insomma, su cui si discute?
Come lo vedo, sarà un problema, cioè, come diceva il grande filosofo Kant, si spera che più che la legge valga la coscienza personale. perché se devi aspettare i controlli, ormai non si controlla più neanche il biglietto sugli autobus, quindi voglio dire, lo diceva stamattina, sentivo un signore intervistato, e ha ragione, i controlli sono praticamente impossibili, cioè diciamo la verità, dovresti mettere una quantità di persone a controllare, che cioè, e tutti gli altri problemi, i furti durante le vacanze di Natale, che quest'anno saranno vacanze vere, e che, come è noto, durante le vacanze i furti aumentano.
Certo.
Chi li controlla?
Beh, quindi la responsabilità personale, Paolo, dicevi, forse possiamo fidarci un pochino però degli italiani?
Ma
possiamo,
io direi,
farlo?
Sì, insomma, gli italiani che devono dimostrare più di quel che hanno dimostrato, cioè, insomma, si sono stati a casa, buoni, si sono fatti vari lockdown, gli è stato detto le mascherine, poi che servivano, poi che non servivano, hanno seguito sempre.
Hanno tenuto a casa i figli.
Hanno tenuto
per
a casa
mesi,
i figli,
insomma, dai, di cose...
in casa di 70 metri quadri, padre, madre, due figli, tutti a casa, i genitori a lavorare, i figli in dad, questa cosa abominevole che io la vedo anche in università, cioè non, è difficilissimo insegnare attraverso un computer, non si può.
A dad che speriamo non ritorni, se non appunto come situazione di estrema emergenza, come stiamo vedendo. Allora Paolo, questo libro, Le 10 cose che ho imparato dalla vita, edito da PM, è molto bello, non è un'autobiografia ma è una serie di, no, di riflessioni, sì, che tu hai fatto. A pagina 109, ad esempio, scopriamo che hai fatto un sacco di lavori, portaspese, sì, cameriere, assistente di un amministratore delegato, infine eccoti qui. C'è un lavoro che più di altri ha lasciato il segno?
Sì, il cameriere, sicuramente. Il cameriere sicuramente, perché lo facevo mentre studiavo, e il cameriere è una bellissima professione, perché bisogna essere svelti di testa, poi... Ero in un ristorante, il ristorante Prato Verde a Lucca, che ricordo volentieri, c'è ancora, dove non è che in una stanza eravamo in 100 camerieri, dovevi servire molte persone. E impari anche una certa umiltà, perché insomma qualche cliente è anche gentile. La maggior, cioè buona parte sono molto scortesi, ignoranti e anche arroganti. E questo insomma ti dà una bella botta, al tuo narcisismo,
alla tua autostima, che poi deve, sì, essere ricostruita. Deve, senti, essere... Paolo, sai che c'è un temone sui camerieri proprio in questo periodo? Sai che non si trovano, vero?
Cosa?
I camerieri.
Sì, sì,
è un tema molto sentito. Forse non siamo più così umili, non abbiamo più voglia di abbassare un po' la testa?
No, c'è un errore, che i giovani... È un errore gravissimo che io non ho commesso, perché non potevo commetterlo, nel senso che avevo bisogno di lavorare per studiare, se no non avrei potuto. Aspettano il lavoro ideale. Invece è utilissimo cominciare a fare un lavoro qualsiasi, perché comunque ti dà il senso del lavoro. Il lavoro è lavoro, punto, qualsiasi. Se tu cominci anche a fare il cameriere, a fare, che è una cosa che poi si impara, voglio dire, non è difficilissimo, neanche semplicissimo, ma neanche difficilissimo, e quindi fate questi lavori qui anche mentre studiate, quando vi siete laureati, che aspettate di diventare direttori della NASA, come auguro a tutti, però nel frattempo snasate un po' la realtà, ecco, diciamo.
Perché c'è della formazione in tutto. Oh, e poi ci si diverte anche, perché ce lo racconti, ci racconti, sì, anche si può dormire mezz'ora per notte.
Quello...
ci sono dei racconti molto divertenti.
Vabbè, quello quando sei a 18 anni o 19, finisci di lavorare a mezzanotte. La prima cosa, avendo fatto il cameriere, la prima cosa che fai è vai a spendere un po' di soldi a mangiare la pizza, quindi li ridai un altro,
certo,
poi vai a mangiare il gelato, poi fai un po' una nottata,
vabbè,
così,
e, alle 5
e poi arrivi con la 500 ecco, alle 5 sotto il ristorante, dormi col famoso, come si chiama?
Ribaltabile
della 500 che conoscono tutti. Tu no, perché sei nato dopo, ma insomma chi della mia generazione lo conosce.
Però ci si può fare una cultura leggendo questo libro sui sedili della 500, e non aggiungo altro.
Sì, sì, sì.
Senti Paolo, poi c'è un capitolo, devo dire, molto bello, anche commovente, dedicato a Babbo Veglio, a tuo padre. La dolcezza e la dignità di un deportato, l'hai definito piagato ma non piegato. Sì. Che cosa ti ha lasciato papà?
Ha lasciato l'eredità fondamentale della mia vita, cioè che bisogna essere grati alla vita, perché la vita è come l'aria, la vita libera è come l'aria, la provi quando non ce l'hai, sai cos'è. E siccome lui è stato 2 anni in campo di concentramento e lui è stato trattato come tutti, come un animale, come un numero, infatti quando arrivava gli davano un numero e poi l'avrebbero chiamato sempre col numero, mi ha insegnato che nonostante tutto questo tu puoi mantenere sempre la tua dignità, perché diceva lui la dignità te l'ha messa il Padre Eterno, cioè Dio nel cuore, e quella non te la leva nessuno. Quindi qualsiasi cosa ti tolgono, e diceva lui a me hanno tolto tutto, però la dignità, ad esempio tutte le mattine rompere il ghiaccio nella baracca e campo di concentramento per andare a prendere l'acqua, farsi la barba in modo da dimostrare a questi aguzzini che io volevo mantenere la mia dignità, cioè la cura della mia persona. Farsi la barba nonostante tutto e farla agli ebrei a cui venivano rotti gli occhiali apposta e quindi non potevano vedere e si tagliavano, e lui faceva la barba anche a loro insieme al suo amico. Vabbè. E per questo è stato punito severamente varie volte.
Allora, ci sono almeno 10 buoni motivi per leggere questo libro, che sono le 10 cose che Paolo Del Debbio ha imparato dalla vita. Sicuramente anche un buon compagno per le festività natalizie, quindi ricordiamo il titolo, Enrico.
Eh sì, le 10 cose che ho imparato dalla vita, edito da APM. È stato davvero un piacere, Paolo, noi ti aspettiamo.
Se vogliono guardare qualcosa in più sul libro, lo trovano sul profilo Instagram, dice Del Debbio, e lì lo racconto un po'. Per chi vuole saperne di più.
Noi ti seguiamo. L'uomo più social che conosciamo, Paolo, bravissimo.
Lo vogliamo ringraziare, Paolo Del Debbio.
Grazie a voi.
E allora sono le 9 in punto, stanno per arrivare le ultime news nel giornale orario. Da Giusy Legrenzi, Paolo Del Debbio, Enrico Galletti è tutto. Torniamo domani. Ciao.